Prometto di non essere lungo perché già abbiamo superato il limite nella conferenza, ma così qualche flash su questa parola. E la prima lettura è tratta dalla lettera di Paolo ai Filippesi. I Filippesi è la comunità più con cui Paolo ha più legami affettivi, è quella dove c'è più corrispondenza affettuosa. E quello che è bello è che Paolo è consapevole che questo affetto è benedetto da Dio e Dio benedice, è compiaciuto di questo affetto, quando infatti dice quello che avete fatto per me, no, è un profumo piacevole, un sacrificio gradito che piace a Dio. Sarebbe proprio bello che in tutte le nostre comunità, in tutte le nostre parrocchie ci sia questo affetto con il pastore, con colui che serve la comunità, no? Sappiamo che spesso non è così, non per colpa di uno, per colpa di un altro, però cerchiamo di camminare verso questa comunità, questa comunione, che ci coinvolge anche nell'affetto. Il prete in particolare, essendo, almeno nel contesto nostro latino, perché la Chiesa Cattolica c'ha anche il prete sposato, voi non so se lo sapete, perché il contesto cattolico è ampio, e ci sono due codici di diritto canonico, c'è il codice per la Chiesa Latina, che prevede il celibato ecclesiastico, è il codice per la Chiesa d'Oriente, cattolica d'Oriente, dove il prete non può sposarsi, ma può essere un uomo sposato, no? Che viene ordinato prete. E infatti quando io ero seminarista studiavano con noi i maroniti e loro prima del diaconato andavano in Libano, si sposavano e poi tornavano, perché dopo il diaconato non potevano più sposarsi. Ma nel nostro contesto è messo un po' in discussione oggi, c'è una spinta a eliminare il celibato, ma ricordiamoci che è un dono di Dio, perché il pastore che si dona totalmente al gregge e al regno non c'ha tempo, non c'ha spazio per una famiglia, ma perché è inserito in una famiglia più ampia. Questa è la nostra mente latina, che vediamo i tre motivi del celibato del prete sono il cristologico, Cristo è vergine, non si è sposato, ecclesiologico, non c'è spazio per una piccola famiglia perché devo essere dedicato a tutta la famiglia, le mie braccia devono essere estese a tutti, e escatologico, cioè mi ricorda come che non so, in questi giorni c'è stato il Vangelo dei sette fratelli, dei sette fratelli che avevano avuto in moglie, no? E Gesù dice: voi siete in grande errore, lassù non è così, no? La realtà umana del matrimonio lassù non è, qui è una realtà mediata che serve di aiuto, ma nell'escato non è più così. No, questa è domenica prossima, mi sa che è domenica prossima, perché ho preparato la liturgia di domenica prossima. No, non sto. E quindi il prete, il celibe o la nubile, con la sua scelta per il regno, no? In quanto nubile, in quanto celibe per il regno, è segno, sacramento di quella realtà verso la quale stiamo andando, di intimità e di incontro con Dio. E, però nella sua realtà umana il prete ha bisogno di essere sostenuto non solo spiritualmente dalla preghiera, ma essere incoraggiato dall'affetto delle famiglie. Quindi il pastore, il parroco in modo particolare, viene aiutato da un ambiente di affettuoso amore, rispettoso, e anche che sa stare al suo posto, perché bisogna stare attenti a un affetto troppo squilibrato, no? Il Salmo ci dice una grande cosa, dice: beato l'uomo che teme il Signore, subito dopo dice: e nei suoi precetti trova grande gioia. Ecco, nella vita spirituale c'è un periodo per tutti, più o meno, perché più o meno tutti abbiamo una strada che percorre gli stessi percorsi, magari a diversi livelli, diversi momenti, no? Ma c'è un periodo in cui la legge di Dio si osserva, però insomma la osservo perché altrimenti, ma non la sento, non la vedo come la mia gioia, la vedo come la mia catena, i comandamenti come penso. Ecco, questo è un cristiano molto immaturo, molto infantile, no? La maturità della vita spirituale è quando nei precetti del Signore si trova la grande gioia, no? E la grande gioia più grande, la più grande gratificazione è vivere nel suo amore, nella sua legge, che è una legge per uomini liberi, no? È per questo che finché non siamo liberi non possiamo apprezzarla, non possiamo essere gratificati da essa, ma la sentiamo come una schiavitù. Ma quando viviamo la libertà interiore, e quando viviamo l'amore e libertà si coniugano. Per amare il Signore nella pienezza devo essere libero, no? E la mia libertà interiore mi permette di amare, liberi per amare. Che vuol dire libertà interiore? Vuol dire non essere asservito a nessun idolo, come qui nel Vangelo Gesù dice: non potete servire a due padroni, o amerà l'uno o amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno o disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. La ricchezza non è tanto la ricchezza materiale, ma i vari attaccamenti, ciò che per noi è ricchezza che non si chiama Dio, no? Ciò che prende, mi sembra che ieri dicevo, se c'è qualcosa che prende il primo posto nella mia vita, questo è il mio Dio, no? E allora finché Dio non è il mio primo posto non sono libero. Non sono libero. Perché io sono, non, qualunque cosa prenda il posto di Dio nella mia vita mi rende schiavo. Questa è una verità. Qualunque cosa, qualunque relazione prende il posto di Dio nella mia vita mi rende schiavo, no? Anche la relazione più bella che ci può essere, che è quella matrimoniale, no? Se questa non è fondata in Dio, se questa non è relativa a Dio, mi rende schiavo, no? Un matrimonio che mi rende schiavo di una persona. Invece il matrimonio è fatto da Dio, perché io mi doni a una persona per vivere nella libertà dei figli di Dio. Quando l'amore e le relazioni sono vissute in Dio, hanno una pregnanza di verità e di capacità di amore molto, molto più grande. Poi c'è da dire, qua conclude dicendo: ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole. Il cammino della fede mi deve portare a assimilare i gusti di Dio, avere un'affettività che sia colpita, sia affezionata a ciò che piace a Dio, e sia disgustata di ciò che non piace a Dio. Vedete, questo però è un cammino secondario non nel senso di valore, secondario in senso cronologico, perché prima si aderisce a Dio, si aderisce al Vangelo, si aderisce a ciò che Lui mi dice come valore. Dico: sì, tu stai dicendo bene, no? Tu sei la verità, io capisco bene la verità e capisco che tu hai detto bene. Ma da qui a essere attirati affettivamente da queste verità c'è un cammino di assimilazione, il cammino di amicizia, di stare con Lui, di vivere insieme con Lui, l'esperienza di un Cristo che mi accompagna e che piano piano mi comunica i suoi gusti, non solo le sue idee ma anche i suoi gusti. Alla fine ciò che piace a Lui piacerà anche a me, ciò che disgusta a Lui disgusterà anche a me. Però si parte da questa adesione della mente a ciò che Lui mi dice, adesione alla verità del suo Vangelo. Sarà poi nello stare con Lui che anche la mia parte affettiva si modellerà su di lui. Ma questo per un processo sinergico tra lo Spirito Santo e noi, in un dinamismo umano e divino, perché ecco, alla fine se tu ad esempio tutti i giorni leggi un giornale, e noi sappiamo bene come ogni giornale è impostato su una determinata cultura, una determinata filosofia, una determinata valori, no? E allora se tu ogni giorno leggi quel giornale, stai sicuro che entro 3 anni tu penserai e ragionerai e avrai i sentimenti suscitati da quel giornale, no? Ed è una cosa strana che ad esempio diversi preti leggono tutti i giorni determinati giornali di ideologia non cattolica, la leggono tutti i giorni e si fermano a leggere solo quello, non come cultura per capire, ma proprio come giornale, no? È chiaro che quel prete o quel cristiano, no, nel giro di poco tempo avrà una vita dicotomica, no, spezzata, perché da una parte penserà e avrà la logica del mondo e dall'altra dirà di credere in Gesù Cristo. Questo è uno dei tanti problemi che sono inerenti ai dinamismi anche psicologici normali. E il Signore, allora, nel mio dinamismo normale di uomo che diventa ciò che pratica, e dimmi quali sono i tuoi amici e io ti dirò chi sei, dimmi ciò che leggi e ti dirò che cosa pensi, in questa luce, stando con Gesù, frequentando Gesù, diventiamo in un certo senso sempre più simili a Lui nelle nostre dimensioni psicologiche. Poi ci sarebbe da dire molto, perché questa è la seconda parte del Vangelo dell'amministratore infedele, no? Quello che fu trovato, sapeva che sarebbe stato presto giudicato e allora falsifica le ricevute. Dice: tu quanto hai dato al padrone? 100? Beh, scrivi 50. Tu quanto hai dato? 80? Scrivi. E Gesù loda questo amministratore. In questo contesto c'è questa pagina, questa conclude quella pagina, una delle pagine più misteriose del Vangelo, no? Perché Gesù che loda un mascalzone, allora, e quindi ci interroga noi stessi per dire: ma Signore, che cosa ci vuoi dire attraverso questa parabola in cui tu lodi quel mascalzone? Però lo loda per una cosa, lo loda perché quello si era preso una tale paura di perdere la sua ricchezza materiale, la sua comodità materiale, che si dà da fare per imbroglia, ma Gesù loda non l'essere stato disonesto, quanto il suo darsi da fare, e rimprovera i figli della luce che per i loro valori, per ciò che credono, non sono così tanto impegnati come quegli altri che sono molto più scaltri e furbi. Possiamo leggere un messaggio in questo senso, in questa parabola. E concludo con la preghiera di Colletta che abbiamo appena letto, dove dice: fa, o Signore, che liberati dalla schiavitù del peccato abbracciamo con tutto il cuore la novità del Vangelo. Ecco, chiediamo alla Madonna questa grazia di accogliere realmente la novità del Vangelo. Il Vangelo non è un racconto, il Vangelo è una persona che si chiama Gesù, il figlio di Maria, il figlio di Dio. Amen.